Tredicesima domenica del tempo ordinario, Donaldo May.
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che chiediamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, però prima lascia che io vada a congedarmi da quelli della mia casa». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Siamo a una svolta decisiva nella vita di Gesù, nel Vangelo di San Luca. Momento, si sta avvicinando il momento in cui Gesù sarà elevato. Questo verbo, che parla di innalzamento, va letto con approfondimento. Si tratta dell'innalzamento sulla croce, prima di tutto. Gesù sarà innalzato in croce. Ma questo innalzamento fisico di Gesù prelude all'innalzamento della gloria, alla risurrezione, alla glorificazione alla destra del Padre. Il mistero pasquale: passione, morte, risurrezione, glorificazione di Gesù. Momento difficile per Gesù, prima di tutto, che sa che andando a Gerusalemme non va a fare un primo pellegrinaggio, va incontro a questa sorte, alla passione, morte e risurrezione. Questo è il progetto del Padre e Gesù lo accetta, non senza fatica. Siamo già in qualche modo al Getsemani, ricordate, quando Gesù dice al Padre: «Se è possibile, allontana da me questo calice, questa prova, però non la mia, ma la tua volontà». E adesso fa lo stesso, rinnova la sua adesione alla volontà del Padre. La traduzione italiana non rende la forza del verbo greco, dove è detto che Gesù contrasse il volto, una contrazione fisica che denota una volontà decisa, un proposito fermo, irremovibile. Gesù non tornerà indietro, nonostante le varie prove, ma va avanti, deciso, fino in fondo, a compiere il volere del Padre. E va a Gerusalemme per la salvezza nostra, dell'umanità. A questo punto manda, ecco, abbiamo sentito, dei messaggeri per tornare la strada attraverso la Samaria. Noi sappiamo che i samaritani erano cordialmente ostili ai galilei e ai giudei, nord e sud, soprattutto quando vedevano che l'itinerario era chiaro, era Gerusalemme. Non li vogliono, non vogliono né Gesù né gli apostoli. E allora la reazione dei due fratelli è forte. Signore, vuoi che facciamo come Elia? Quando il re Acaz mandò i soldati a catturare Elia con apostrofi e con un tono piuttosto energico, Elia rispose con altrettanta energia: uomo di Dio, ho detto il re che scendi. Se sono un uomo di Dio, scenda il fuoco dal cielo e vi consumi. E questo è successo. Gesù non ama questi metodi, sono metodi del passato. Per Gesù vale la persuasione, la convinzione, la libertà. Per questo rimprovera gli apostoli e passano per un'altra strada. A questo punto abbiamo tre incontri di anonimi. Gli evangelisti non ci dicono niente su questi personaggi, tre personaggi. Il primo si offre da solo: Signore, ti seguirò dovunque tu vada. Risposta di Gesù: le volpi hanno le loro nidi, le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A differenza degli altri maestri che avevano la loro casa, la loro sede, Gesù è invece un maestro che cammina, è errabondo, viaggia per portare l'annuncio del regno di villaggio in villaggio. E allora mangia dove lo invitano, dorme dove è accolto e, in mancanza di meglio, nel caravanserraglio. Era una specie di chiostro dove si riparavano di notte gli animali e i viaggiatori. Un po' questo localetto riparava dal vento e anche da altri pericoli. Gesù dice dunque che la sua vita è così. Il figlio dell'uomo, notate che vuol dire il figlio di Dio anche, non ha dove posare il capo. È libero da tutto, da tutti. Ma forse già in questa espressione del Signore sentiamo la difficoltà, la stanchezza di questa vita errabonda che Gesù conduce e che però rivela la sua libertà da tutto e da tutti. Il secondo è il caso più delicato. Un tale che chiede al Signore di andare a fare il funerale del padre, addirittura. È un dovere, non è un lusso. Sì, ma poteva comportare un rischio pesante. E il rischio pesante era che il funerale vero e proprio si faceva, e si fa anche oggi nei paesi arabi e con gli ebrei, nel giorno stesso della morte. Il motivo è chiaro, pensate ai calori di questi giorni. Allora, il giorno stesso veniva seppellito il cadavere, però le onoranze funebri duravano una settimana, con visite di cortesia e condoglianze e tutto il resto, qualche volta anche con il coro che piangeva, che doveva dare segni di dolore, di disperazione. E allora il rischio era forte che queste preoccupazioni esterne facessero dimenticare l'invito di Gesù. Ma poi c'è un'altra spiegazione, ancora più forte, che ci ha dato Gesù stesso. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annuncia il regno. Eccola la novità. Le onoranze funebri sono secondarie rispetto alla vita. Noi portiamo la vita, il regno di Dio è la vita di Dio per noi. Tu porta questo. questo all'umanità. Ricorda che Gesù è la risurrezione e la vita, e chi crede in lui non muore. Altro che funerali e onoranze funebri, ci porta la vita, annuncia il regno. Terzo personaggio chiede almeno di andare a salutare i suoi, come aveva fatto al tempo di Elia e Eliseo. Gesù non concede neanche questo. È passato il tempo di Elia, Elia era l'uomo della speranza, dell'attesa. Adesso c'è la realtà, il regno di Dio che è venuto nella mia persona. Io porto la novità, la vita. Non bisogna perdere, non c'è tempo da perdere. Non si può andare a fare il saluto, la cena dell'addio. Perché chi guida l'aratro e si volta indietro non è adatto al regno di Dio. A questo punto credo che un po' siamo rimasti male da queste parole del Signore. Vangelo duro, eppure è Vangelo, cioè è bella notizia. Gesù che chiede tutto, ma ci dà più di quello che chiede. Questa è la prima consolazione che il Signore ci dà. Chiede la rinuncia a tutto, come abbiamo sentito e come vedremo, però ci dà più di quello che lasciamo. Non c'è confronto tra il lasciare i buoi e tutto il resto ed entrare nel regno come collaboratori di Cristo. È un mondo nuovo che si affronta e si accetta solo nella fede. E questo invito vale sempre. Non è che oggi nel secolo XXI ne facciamo a meno. Intanto una prima osservazione non possiamo negarla. Il rifiuto dei samaritani è indicativo. Già prelude al rifiuto che gli ebrei faranno di Gesù sotto il pretorio di Pilato e poi definitivamente dopo la Pentecoste. Ma anche il rifiuto continuo che il Signore subisce e che la Chiesa, attaccata e vilipesa, c'è sempre un motivo, è logico che le accuse hanno sempre un'origine, per carità, però l'accusa è più profonda del male che si vuol denunciare. È un attacco alla comunità cristiana che porta il Vangelo. La gente, molta gente non lo vuole. I samaritani non vogliono il passaggio di Gesù. Questa storia della Chiesa rifiutata e perdente è normale. Anche Gesù è stato perdente, è morto in croce, sconfitto all'apparenza, perché il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. Questa è la nostra certezza, che dopo la sconfitta, un'altra sconfitta, è già iscritta la vittoria. E questo vale sempre. Poi Gesù ha parlato ai singoli, quindi il messaggio vale per ciascuno di noi. Il messaggio della libertà, di cui San Paolo si fa il maestro, essere liberi per seguire Gesù. Questa libertà dalle cose, figlio dell'uomo non ha neanche dove posare il capo, le cose che ci devono servire per vivere e per far vivere, ma l'accumulo non serve, perché il cristiano si sistema in paradiso. Poi giù si accomoda, sì, certo, anche nel modo giusto, confortevole, per carità. Però è di passaggio. Non abbiamo qui la dimora stabile, ma cerchiamo quella che verrà, ci ricorda l'Apostolo. Quindi la libertà dalle cose, dalle persone, chi ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Gesù al primo posto, prima di tutto c'è il regno di Dio, poi il resto. Poi si possono fare anche le danze funebri, ma prima di tutto c'è il regno nel quale siamo entrati con il battesimo. E poi la libertà da noi stessi, che è la più difficile. Non cercare la nostra glorificazione, il plauso, l'apparire, ma cercare l'essere, seguire Gesù perché Gesù è Gesù. Tu sei l'unico mio bene che abbiamo cantato nel Salmo, meraviglioso Salmo. E allora tutto questo, ripeto, è difficile. Questa è la scelta fondamentale. Poi ogni cristiano la organizza nella sua vita. Chi si sposa, e vedo già pronto il banchetto per la messa prossima, fa questo cammino insieme con il coniuge, con la coniuge. Insieme seguono Gesù, liberi da tutto. C'è chi invece si consacra totalmente al Signore. Le monache, i monaci, i consacrati sacerdoti, che dovremmo spendere la vita per il regno. E qui ci sono tutti i nostri limiti e i nostri peccati. Compito arduo? Certo, difficile. Gesù non ha invitato questa gente ad andare a fare una passeggiata a Gerusalemme, ma a seguirlo fin sotto la croce. Però ci aiuta, perché ci avvicino, perché sa la nostra fragilità. E se veniamo a messa la domenica, è anche per ricevere il nutrimento, la parola, e la forza, l'Eucaristia, per continuare, anche se qualche volta zoppicando o cadendo, il cammino dietro a Gesù. Verso Gerusalemme.